Le 7:53 minuti, buongiorno ascoltatori, è mercoledì, terz'ultima puntata di stagione del Demone del Tardi. Ecco, le prime pagine di oggi sono piene delle ennesime immagini di ordinario terrore, quelle dell'attentato all'aeroporto di Istanbul. Dopo le guarderemo quelle immagini e le racconteremo. Intanto, come si diceva ieri, l'auspicio è che i kamikaze non siano stati accolti dalle 72 vergini, ma siano stati accolti da Bud Spencer, possibilmente molto incazzato. E allora c'è l'attentato sulle prime, c'è la Brexit, ma per distrarci, per trovare un diversivo d'apertura, volevo partire da una bella notizia, uno scoop di Libero oggi a pagina 11 che riguarda il futuro del paese. Quindi prestate attenzione, perché oggi Libero titola così: Renzi dà il via all'operazione zero pancetta. Tre volte alla settimana il premier si alza all'alba, va in caserma dove si allena con due istruttori militari. Ma andiamo a leggere il pezzo firmato da Franco Bechis. Appena entra alla Macao, il presidente del consiglio viene preso in consegna da due militari. Sono istruttori e in questo caso si trasformano in personal trainer dell'operazione Zero Pancetta. Renzi ha posto una sola condizione: che siano maschi. Non se ne conosce il motivo, ma qualche invidia alla scelta l'ha già suscitata nelle non scarse fila delle militari donne, che sarebbero benissimo in grado di preparare atleticamente un personaggio così importante. Appena arrivato, subito qualche esercizio per sciogliere i muscoli. Talvolta si inizia dalla piscina, all'inizio una decina di vasche, poi il ritmo sale e se c'è tempo si arriva anche a 30-40 vasche, e non sono affatto poche, perché l'allenamento non finisce lì. A seconda dell'agenda del premier, il nuoto viene integrato con un percorso atletico nell'apposita area all'aria aperta. Se il clima lo sconsiglia, si procede nella palestra al chiuso. L'operazione Zero Pancetta sembra stia dando i suoi primi frutti. Questa massa i più scusate, mi sono perso un pezzo perché qua stiamo arrivando alla clou. È servita a presentare un presidente del consiglio assai diverso da quel che avevamo visto nell'ultimo anno sul proscenio della politica nazionale sia ai vertici internazionali. Basta dare un'occhiata al servizio fotografico di Palazzo Chigi e si coglie come i militari siano riusciti a fare un mezzo miracolo. Il 27 giugno si è fatto fotografare pancia contro pancia davanti a Bill Gates e il risultato è tutto a suo favore. Il miliardario fondatore di Microsoft sembrava prendere il volo come una mongolfiera con una giacca chiusa che segnava ancora di più la prominenza del girovita. Di fronte a lui Renzi appariva un fuscello.
Che brutta cosa la prova costume, caro Bachi, l'hai già fatta tu?
Lascia stare, un grandissimo Marco Bechi, semulo delle penne più affilate di Pyongyang, e a volte il riposizionamento di Libero si annida nei dettagli. No tesoro, stavo per dire no tesoro, mamma mia come mi è uscita. No, l'avrei pagata carissima.
Ma figurati,
no non ci tento nemmeno io con la prova costume. Invece voglio dire ai follower di Lorenza Ghidini che questo è il mio scoop personale di oggi, che mi ha perso 5 kg. Brava Lorenza,
viva
l'operazione zero pancetta anche ragazzi. Per lei va bene. Amici e ascoltatori, siamo un po' allo svacco di fine stagione, ma come si diceva sulle prime pagine di oggi, anche molta Brexit, con l'Europa che ha fretta di chiudere, l'Europa così fretta di chiudere che ha chiesto che a condurre la trattativa per gli inglesi sia Roy Hodgson. Ma intanto ci sono anche molti ripensamenti in Inghilterra e molti tentativi di scappatoia, adesso ve li racconteremo in rassegna stampa. Parleremo anche delle difficoltà e dei problemi in casa laburista con Corbyn sfiduciato, ma naturalmente poi la prima pagina del nostro approfondimento sarà dedicata all'attentato di Istanbul con Alberto Negri, l'inviato del Sole 24 Ore. E allora ritorniamo proprio lì alle aperture dei quotidiani di oggi, che in gran parte, soprattutto per i giornali che hanno non hanno chiuso prima, riportano le immagini terribili del check-in dell'aeroporto Ataturk di Istanbul.
Sì, sono pochi a dire la verità, sono, mi pare, sostanzialmente Corriere Repubblica, poi non so, probabilmente La Stampa, però ce l'avevi tu. Il Corriere della Sera ha appunto una foto dei soccorritori all'aeroporto. Istanbul, bombe e spari sulla folla, strage in aeroporto. L'apertura, diciamo così, vera e propria, però quella con i caratteri più grandi, quella che probabilmente doveva essere l'apertura originaria: spinta di Draghi sulle banche. è ora di intervenire. Il voto dell'Europarlamento, Londra via subito. E la foto è quella di Juncker con David Cameron. Juncker gli dà una specie di pacca sulla spalla, quasi a incoraggiarlo, insomma, il povero Cameron che ha clamorosamente fallito questa operazione del referendum che lui stesso aveva indetto, è andato ieri al Consiglio europeo con le orecchie bassissime a cercare, insomma, di pattuire un'uscita il più possibile conveniente per l'Unione europea.
Sono due quotidiani,
per la Gran Bretagna naturalmente.
Sono due quotidiani che hanno ricostruito la prima pagina e che aprono sull'attentato di Istanbul. Il Primo Repubblica: Istanbul, terrore in aeroporto, kamikaze, spari tra la folla, in tre si fanno esplodere, almeno 28 morti e 60 feriti, chiuso lo scalo turco. L'altro è Il Messaggero: Istanbul, la strage all'aeroporto, tre kamikaze hanno aperto il fuoco nella zona, arrivi internazionali, e poi si sono fatti esplodere. In questo caso si parla, i bilanci sono provvisori, sono aggiornati naturalmente dai quotidiani online come l'Huffington Post, che apre con la notizia e una carrellata terribile di immagini riprese dalle telecamere che mostrano il momento dell'esplosione, attacco suicida compiuto dai kamikaze, l'aggiornamento che dà l'Huffington Post è di 36 morti e 147 feriti. La polizia turca sospetta la mano dell'ISIS, di questo poi parla anche Gianluca Di Feo oggi su Repubblica, e dopo lo vediamo. La Stampa invece, come tanti altri quotidiani, come fa per esempio il Corriere della Sera, apre con Draghi: il piano Draghi per salvare l'Europa, BCE 5 mosse per evitare l'ingovernabilità.
Big Ben è il titolo del manifesto, la foto è quella delle bandiere di tutti gli stati membri dell'Unione Europea davanti a un palazzo che credo sia quello dell'Europarlamento di Strasburgo. L'Avvenire: l'Europa a fretta, gelo con gli inglesi. E qui nell'occhiello c'è una notizia interessante, poi dopo se abbiamo tempo la guardiamo più nel dettaglio. Renzi studia zone franche all'Expo e a Bagnoli, per valorizzare questi siti, quello insomma super problematico di Bagnoli, ma anche quello qui a Ropero, che ancora, diciamo così, è lontano dall'essere quello che probabilmente sarà, cioè il polo tecnologico della ricerca. Si sta studiando di rendere le zone tax free per attrarre gli investimenti che forse andranno via da Londra. Abbiamo due quotidiani invece che fanno una scelta diversa. Il Fatto Quotidiano insiste con la notizia con cui aveva aperto ieri, quell'inchiesta della Procura di Siracusa a proposito di un possibile complotto internazionale per rovesciare Descalzi dalla carica di amministratore delegato dell'ENI. Ci sono le prime conferme secondo Il Fatto, perché è stato interrogato dai PM un imprenditore molto vicino a Renzi, Andrea Bacci, che conferma che è stato sondato anche lui da questa cordata che voleva mettere un altro interno dell'ENI al posto di Descalzi scelto da Renzi. Quindi le persone più vicine a Renzi sondate come questo imprenditore per provare a spingere in quella direzione. Il fedelissimo di Renzi conferma: ci chiesero di fermare Descalzi. L'altro quotidiano è Il Foglio, che gode molto nel titolare: da Corbyn a Varoufakis fino a Iglesias, la disfatta internazionale della sinistra no global intrappolata nel suicida modello Piketty. La firma è quella di Claudio Cerasa, il direttore.
Le altre prime pagine le vediamo tra poco, e tra poco leggeremo anche i giornali come sempre insieme a voi. Adesso la linea va alla GR invece per i titoli delle 8.